Da Daniele Garbo, il primo ospite di questa puntata del Grano Negazzurro. Benvenuto Daniele.
Buongiorno a te e ai tuoi ascoltatori, Gennaro, grazie dell'invito.
Grazie a te, con me Carlo Caporale, grazie a te di averlo raccolto. Daniele, prima di passare al Napoli, ecco, un accenno ai campionati del mondo. Due dati, io ho evidenziato, due macrodati, diciamo, ho evidenziato ieri o comunque nelle ultime due giornate in cui si sono svolti, sono giocati i 32esimi di finale, la porzione finora disputata dei 32esimi di finale. È venuto
sedicesimi
di finale, sì, addirittura 32esimi, insomma,
è la prossima edizione.
Avrà... perché c'è Wimbledon, allora ci si confonde col tennis, no, c'è Wimbledon.
Sì, sì. Hai ragione, nella prossima edizione potrebbero esserci i 32esimi, mi sono portato avanti. Scherzi a parte, sedicesimi di finale che hanno visto innanzitutto il superamento del turno da parte di tutte e tre le squadre che rappresentano i paesi organizzatori, parlo del Canada, parlo degli Stati Uniti e parlo del Messico, ultima in ordine di qualificazione, gli Stati Uniti ieri che hanno battuto la Bosnia, che poi aveva eliminato l'Italia ai playoff per la partecipazione proprio a questi mondiali. L'altro dato invece riguarda le squadre africane, almeno quelle subsahariane, non quelle del Maghreb, visto che il Marocco ha vinto la sua sfida contro l'Olanda e l'Algeria ancora deve disputare la sua, però le squadre, insomma, Repubblica Democratica del Congo rimontata dall'Inghilterra, Senegal clamorosamente rimontata due volte dal Belgio, che poi ha chiuso la gara sul 3-2 nei tempi supplementari, Repubblica Democratica del Congo rimontata dall'Inghilterra, lo abbiamo detto, e Sudafrica sconfitta nel primo match dal Canada al 92esimo. Cosa ci dice questo dato? Secondo te questi dati cosa ci dicono sui paesi organizzatori e su questa caratteristica delle squadre africane che sì, fanno bene fino a un certo punto, però poi nella parte finale di gara poi crollano?
Ma guarda, sui paesi organizzatori devo dire che
incide anche il calendario un po'.
Gli Stati Uniti sono una buona squadra, sì, così come lo è il Messico, che ha alcuni giocatori di grande qualità. Il Canada secondo me è un livello un po' inferiore, insomma è normale, trovarli agli ottavi di finale non mi meraviglia per niente.
Certo.
Per quanto riguarda invece le africane, devo dire che io faccio tifo per le africane, che mi piace molto come giocano. Sì. Ieri Senegal ha dominato per 88 minuti la partita,
sì,
e poi è stato fregato, umiliato direi dal Belgio, ma a mio avviso immeritatamente, perché il calcio, io dico sempre, io sono appassionato anche di altri sport, tipo il tennis ad esempio, sempre che il calcio è uno sport disonesto, perché non sempre vincono i migliori. Nel tennis vince sempre il migliore, nel basket, nella pallavolo, nel nuoto, nell'atletica, vincono sempre i migliori. E il calcio è uno sport in cui succede talvolta, a volte anche spesso, che non vinca il migliore, purtroppo.
Sì.
E questo secondo me lo rende uno sport per certi versi inaccettabile, per quello che è successo ieri a Senegal secondo me è una cosa francamente difficile da accettare, perché sì, il rigore che gli hanno dato, boh, insomma, francamente, ci hanno messo un quarto d'ora per decidere che era rigore. Cioè, era così evidente, potevano decidere anche prima, secondo me non era così evidente questo calcio di rigore.
Ma insomma, forse per i nostri parametri, fosse stato in Serie A, avessero perso tutto quel tempo, avremmo insomma gridato allo scandalo, in realtà era stato.
Sì, ma infatti, vabbè, comunque diciamo che Garcia, che adesso fa il fenomeno, fa il filosofo, dice che si aspettava che sarebbe crollato il Senegal, dovrei rendersi conto che voi lo conoscete a Napoli, che è un grande cantastorie, ma insomma dotato di un fondo, come dire, fondo schiena notevole, perché ieri l'ha persa da tutti i punti di vista la partita,
sì,
perché ha sbagliato la formazione iniziale, poi l'ha rimediata in qualche modo, poi sì, è stato fortunato ed è andato avanti, lasciamo stare.
Okay.
Cioè, una cosa, quello che è successo ieri al Senegal è una cosa. Dopodiché ci sono altre squadre, scusate, che secondo me invece potremmo trovare ancora in corsa, perché il Marocco secondo me è una buonissima squadra,
sì,
e potrebbe anche andare avanti a mio avviso. E cosa manca al calcio africano? Secondo me gli manca poco, perché dal punto di vista tecnico hanno giocatori assolutamente all'altezza di quelli europei, se non addirittura migliori, e dal punto di vista fisico sono più forti assolutamente, perché dal punto di vista fisico atletico sono nettamente più forti, e praticamente stanno imparando molto bene, perché molti giocatori migliori giocano nei campionati europei, Cosa gli manca? Forse un po' di convinzione, un po' di determinazione, un po' di cattiveria, un po' di esperienza,
un po' di concentrazione nelle parti, nelle parti.
Sì, la concentrazione,
sì. Anche che il Marocco, concentrazione. Sì, abbiamo parlato del Marocco, anche io l'ho citato prima, però io tendo poi a differenziare le squadre del Maghreb, che affacciano sul Mediterraneo al calcio europeo, molti campioni delle squadre maghrebine giocano nei club europei importanti, anche di quelle subsahariane, però è più raro, ecco, che sono rappresentanti della Repubblica Democratica del Congo piuttosto che di nazionali minori giochino in Europa. È un calcio diverso quello delle maghrebine, soprattutto del Marocco in questa fase, ma anche l'Egitto e in precedenza anche l'Algeria. Però accantonando il discorso mondiali, però voglio rimanere in ambito internazionale. Ieri notizia, insomma, il Tottenham preleva dal Newcastle Sandro Tonali per una cifra che si aggira intorno ai 120 milioni di euro, grosso modo 115 forse. Ti meraviglia la valutazione attribuita a Sandro Tonali, anche in relazione poi ai problemi che conosciamo, che il calciatore ha vissuto, e ne approfitto per chiederti ludopatia con Fagioli, Miretti, Sandro Tonali, scandali legati a circuiti di vendita di orologi preziosi, di contrabbando, prostituzione minorile, ecco, queste dinamiche extracalcistiche secondo te in qualche modo influenzano la qualità complessiva, lo stato di salute complessivo del calcio italiano? Ecco.
Beh, secondo me sì, perché sappiamo che i calciatori sono spesso coccolati, viziati, diciamo così, che della vita conoscono solo l'aspetto migliore e non quello più complicato da affrontare. E questo sicuramente, questi fatti che tu hai citato giustamente, che sono per certi versi inquietanti, ma che sono anche secondo me abbastanza abituali,
non solo nel calcio italiano magari.
No, ma assolutamente, ma anche in Inghilterra abbiamo delle storie tremende, voglio dire, è proprio, credo sia, certo, il mondo del calcio stupri, che è fatto così e che fa uscire il peggio di un uomo, secondo me.
Okay,
è difficile, io credo che queste cose siano sempre state sostanzialmente,
sì.
Cioè, non credo sia una cosa di adesso, onestamente non mi meraviglia quello che sta accadendo. Mi dispiace perché sono ragazzi giovani che hanno tutto dalla vita, hanno la fortuna di fare uno sport che gli fa guadagnare molti soldi, e spesso si dimenticano che la vita è anche altro, non è solo quello, non è solo la macchina, non è solo la Ferrari, non è solo le belle donne, non è solo i ristoranti migliori, queste cose qui. Purtroppo però fanno fatica ad avere il senso della misura questi ragazzi.
Ci sono tante belle storie anche ai mondiali, le abbiamo lette, ancora altre ne sentiremo. Carlo Caporale,
per Daniele Gatti. Chiudere il discorso, ecco, nazionali.
Guarda chi c'è lì. Piace a tutti e due, no? No, c'è Sinner, Daniele, si sta.
Vabbè,
si sta allenando prima del match.
Andiamo purtroppo su situazioni un po' più terra-terra, perché oggi parlare del calcio italiano...
Poi mi dici, Sinner, cosa, se hai capito cosa tu, poi me lo dici dopo.
Dopo
lo chiedo a Daniele.
Dovremmo interpellare qualcuno che sa di medicina, perché lì effettivamente, dicendo quello che ha detto, che il problema che
tornargli.
Ha avuto, hanno capito di che si tratta, ma potrebbe tornare, evidentemente è qualcosa di cui si conosce poco a livello di cura, e quindi i rimedi sono sperimentali o quantomeno non garantiti, quindi deve essere qualcosa di particolare, di anomalo,
è un po' inquietante la descrizione, il modo in cui è stato tirato fuori,
quindi,
poi magari è una pubalgia,
non penso, perché
poi se volete vi dico la mia impressione,
ma subito.
Abbiamo fatto questa,
assolutamente sì.
Allora, quello che è successo a Parigi è una cosa clamorosa, che è completamente diversa dai problemi che ha avuto Sinner in altre occasioni.
Okay.
È una partita dominata in cui gli mancavano, credo, 3 punti per arrivare alla fine. Non ha fatto fatica, non faceva troppo caldo, c'erano 28 gradi con 28% di umidità.
Ha avuto un malore, parliamoci chiaro. Insomma, un certo
ha avuto un problema, secondo me, fisico, fisiologico. Qualcuno ha parlato di attacco di panico. Secondo me non può essere un attacco di panico. Che è un attacco di panico in una partita facile, tendo a escluderlo francamente. Io ho il sospetto che abbia qualcosa di fisiologico che dovrà curare. Quando lui dice abbiamo capito cosa è successo, è importante perché ovviamente se tu capisci cosa è successo,
c'è la diagnosi, poi
riesci anche a capire,
la medicina può quantomeno cercare
provare.
Di darti un aiuto.
Allora, a me ha incuriosito molto il fatto che lui durante gli allenamenti a Monte Carlo, prima di andare a Londra, indossasse un cerotto che serviva a misurare la glicemia. Questo mi fa pensare,
diabete.
Ma io non sono un medico, quindi per carità, magari dico una stupidaggine, mi fa pensare che potrebbe avere diabete. Un problema di tipo diabete di tipo 2, non quello che ha Zverev, tanto per intenderci, che quello è un diabete con cui ci nasci e con cui devi combattere tutta la vita.
Certo.
Diabete di tipo 2 di tipo alimentare che si può tranquillamente tenere sotto controllo. La mia sensazione è che a Parigi lui abbia avuto un crollo glicemico, che tu non puoi uscire dalla partita in questa maniera. Lui ha completamente perso ogni energia, non aveva più energia, non poteva più continuare. È stato lì perché si chiama Sinner, ha voluto onorare l'impegno, ma non stava più in piedi. Quindi la sensazione, siccome anch'io quando ero ragazzino ho avuto dei problemi del genere,
allora vedi, parli con cognizione di causa, diciamo.
Non avevo diabete, ma diciamo calo glicemico, soprattutto alla mattina, sudori freddi, queste cose qua.
Sì.
Ecco, credo che potrebbe essergli successo qualcosa del genere, però, ripeto, non ho elementi per dire che sia questo.
Certo.
Però la sensazione, dato il sintomo che ha avuto e il fatto che lui non ha più ritrovato l'energia, mi fa pensare che sia una cosa, potrebbe essere una cosa del suo genere, però,
se devo dare un mio piccolo contributo per esperienze personali, io facendo amatorialmente anche sport e il ciclismo, che è uno sport di endurance, qualche volta, come tutti i ciclisti, sono andato anch'io in crisi di fame. E la crisi di fame ha qualcosa, cioè a un certo punto ti svuoti, cioè e ti fai la benzina,
carburante, sei senza carburante,
e non c'è il distributore,
non c'è niente da fare.
Quindi a un certo punto devi tornare a casa per quello che ne hai, piano piano, quindi crollano completamente le tue capacità prestazionali,
ed
è qualcosa di similare a quello che è accaduto, ma questo è, diciamo, un piccolo...
Poi potrebbero esserci altre ragioni che hanno portato
a questo crollo. Poi loro conoscono i dati, loro hanno fatto tutte le analisi di accertamento.
Ma guarda, allora, io escluderei i problemi cardiaci, perché pensate quante volte Sinner è stato controllato da questo punto di vista, se non fosse stato in ordine non sarebbe andato in campo.
Certo. Ovvio.
Quindi, escluderei, anche perché i sintomi di quello che ha avuto non è un problema cardiaco, insomma, è evidente.
Sì, di energia.
E poi ti ferma quando c'è il problema cardiaco.
Ti fermi, via, basta.
Ti danno subito lo stop, perché nessuno si assume la responsabilità.
Quindi non è quello, dai, sicuramente non è quello.
Carlo, dicevi per...
No, poi chiudere il discorso sul calcio, purtroppo quello di casa nostra, ormai siamo nell'imminenza di quello che per me è soltanto la punta dell'iceberg, il nome del selezionatore della prossima nazionale, forse quindi chiedo il parere anche di Daniele, mi sembrerebbe un po' più interessante, forse anche un po' più costruttivo, arrivare prima alla nomina di un direttore tecnico, che se fosse nella persona di Paolo Maldini, ecco, già comincerei a avere più credibilità in questo nuovo progetto, in questa nuova governance della Federcalcio, per provare a virare da, diciamo, ormai una linea di tendenza clamorosamente negativa sotto tutti i punti di vista. Chiaramente la nazionale, abbiamo detto, è la punta dell'iceberg, ma è il movimento calcistico italiano che tecnicamente, organizzativamente, economicamente, a livello infrastrutturale ha delle pecche competitive nei confronti di altri movimenti a livello internazionale del tutto evidenti, Daniele.
Ma guarda, allora, io ripeto spesso, e l'ho anche scritto, che quello del commissario tecnico è l'ultimo dei problemi per il calcio italiano, secondo me.
Sono d'accordo.
Siamo al limite, siamo al vertice della piramide, ma bisogna cominciare a lavorare dalla base della piramide se vogliamo uscire da questa situazione. E io mi auguro che il nuovo presidente federale Malagò abbia questa volontà e che soprattutto abbia l'assistenza, l'aiuto e l'approvazione di chi lo ha fatto eleggere presidente della Federcalcio. Qualche dubbio ce l'ho a riguardo. E quindi il CT della nazionale è l'ultimo dei problemi, perché? Perché se noi in questo momento mettiamo Guardiola, che secondo me è il migliore allenatore del mondo, alla guida della nazionale italiana, non farebbe granché, non farebbe molto di più di quello che ha fatto Gattuso, perché purtroppo il problema del calcio italiano è un problema di mancanza di qualità, di mancanza di talenti. Abbiamo pochi giocatori che possono essere convocati a nazionale. Mi ha colpito molto l'ultimo discorso di Gravina all'assemblea elettiva, quando ha detto: pensate, ormai quasi il 70% dei giocatori di Serie A sono stranieri, che vuol dire che i giocatori italiani eleggibili, cioè convocabili per la nazionale, sono 81. È una cifra ridicola, cioè vuol dire che tu giochi 3 partite in Serie A e sei convocato in nazionale. Cioè, puoi avere qualità in questa maniera? È impossibile, no? Dopodiché il lavoro da fare è un lavoro enorme, che deve partire, secondo me, dalla valorizzazione dei settori giovanili, e da un cambio culturale che faccia sì che le squadre italiane diano spazio ai nostri giocatori giovani, che spesso sono protagonisti in Europa, arrivano in finale ai campionati europei,
certo. E poi non li conosciamo qui in Assio,
poi compaiono perché in Serie A non gioca nessuno, certo. Perché li mandano in Serie C a maturare, dicono, no?
Certo.
Tre mesi fa ci fu una bellissima intervista di Julio Velasco in cui gli chiesero: ma qual è secondo lei il motivo della crisi del calcio italiano? Lui ha detto: vi dico una cosa, se Yamal a 17 anni avesse giocato in Italia non sarebbe mai stato schierato in una squadra di Serie A, sarebbe stato mandato in Serie C. Questa è la mentalità.
Sì, questo è uno degli aspetti insomma che abbiamo più volte.
Quindi, per tornare al discorso del CT, allora, Conte va benissimo, secondo me va meglio Conte di Mancini, che io non ho mai sopportato l'idea che Mancini potesse tornare sulle panchine della Nazionale, visto il modo in cui l'aveva lasciata. Quindi, secondo me, per una questione etica, Mancini è giusto che rimanga a casa sua, oppure trovi una squadra di club, ma non alla Nazionale italiana. Quindi Conte va benissimo, anche perché in Nazionale ha già lavorato molto bene in passato, è stato uno dei pochi commissari tecnici che abbia dato capaci di dare un gioco alla nostra Nazionale, però ripeto, deve fare i conti di una situazione obiettivamente molto difficile,
molto complessa, molto
quindi
complessa.
Il suo compito sarà comunque complicatissimo.
Assolutamente, noi ti ringraziamo Daniele Garbo, saremo a vedere poi anche la vicenda Sinner, ne sapremo di più sicuramente nelle prossime ore. Intanto grazie a Daniele Garbo e buon proseguimento.
Ciao Daniele,
grazie a voi, a presto, buon lavoro.
Grazie.